andiamo a sfumare i colli e riprendiamo riprendiamo la trasmissione. Abbiamo parlato un po' delle statistiche fatte dalla regione Lombardia e chissà se mi si sente. Sì, mi si sente, forse soltanto un po' basso. Abbiamo parlato delle statistiche fatte dalla regione Lombardia e adesso ci spostiamo in altre parti d'Italia dove vanno avanti le sperimentazioni che... forse un'ultima cosa da dire che mi sono dimenticato su questi dati della regione era che capiamo tutti quanti il fatto che diciamo in questi tempi di emergenza si fa un uso disinvolto dei dati che non tiene troppo sott'occhio la privacy. Vabbè, diciamo che ce lo facciamo andar bene, ma come mai i dati che hanno però partono dal giorno prima di questa emergenza? Evidentemente questa raccolta già avveniva, perché altrimenti non si spiega come possono avere tutti quanti quei dati che partono dal 20 febbraio, che è esattamente il giorno prima che fosse approvato il decreto, figuriamoci altre eventuali convenzioni. Questo ci fa molto riflettere sul fatto che alcuni di questi cambiamenti che vedremo non stavano aspettando altro che di succedere. E così è anche per la questione dei droni e di altre forme spinte di sorveglianza.
Cioè tutte queste forme di sorveglianza che già ci sono in giro, ovviamente se voi vi guardate o leggete il report della statistica, loro dicono che i dati sono tutti anonimizzati, tutti analisi massive eccetera eccetera, però c'è sempre il punto che nel momento in cui hai recuperato il dato, tecnicamente potresti recuperare anche altro, che cioè il dato è anonimizzato per la statistica dopo, però nel momento in cui l'hai preso
anonimizzato.
c'è qualcuno che non lo vede anonimizzato. Comunque,
bisogna capire quanto è anonimizzato, se tu trovi che qualcuno ti chiedi se sta fermo oppure no, quindi guardi la sua posizione, evidentemente devi controllare se qualcuno è un pallino fermo sempre nello stesso punto della mappa. Ora, se in quel punto della mappa ci viviamo io e altre tre persone, che magari sono anche i miei parenti, non lo so quanto è anonimo questo dato, secondo me è anonimato zero.
Certo, viene anonimizzato dopo, però se uno vuole essere risalisse al dato originale, quello non sarebbe assolutamente non anonimo. Comunque, passiamo avanti e passiamo a un'altra cosa di cui in realtà vi abbiamo... è un altro argomento che insieme al tracciamento via smartphone ogni tanto si sente nella nostra trasmissione, che è l'argomento del tracciamento diciamo visivo usando per esempio i droni. Qua diciamo ci muoviamo da un'altra parte d'Italia, per la precisione a Bari, perché è questa la notizia che ci ha fatto diciamo che ci ha fatto venire in testa l'idea, che il sindaco De Caro di Bari praticamente ha autorizzato l'utilizzo di droni per contro di droni che poi non si capisce in realtà quanti sono, perché nell'intervista parla del drone della polizia locale, il che fa anche un po' ridere se è vero che hanno un unico drone, però vabbè, probabilmente si tratta di droni in senso lato. Utilizzare questi droni per controllare se la gente resta a casa. Anche qua cioè l'idea è bella, anche qua siamo di fronte alla solita cosa, cioè noi stiamo andando a guardare se la gente appunto a controllare le persone, lo scopo è controllare se la gente esce di casa o meno, ovviamente il drone non domanda alla gente, cioè il da questo punto di vista io preferirei essere fermato da una guardia piuttosto che filmato dal drone, perché almeno la guardia ci parlo, gli faccio l'autocertificazione, gli dico guarda io devo andare a fare questo, questo e questo, il drone invece vede semplicemente che io esco. E poi ti diciamo alla fine una forma di delazione, una forma moderna di delazione. Oh guarda, quelli là si stanno vedendo, oh guarda, quelli si sono salutati per strada. Poi ovviamente ti mando il vigile, perché ti senti il drone non ti può pigliare la multa o non ti può denunciare. Però c'è questa forma di visione. Questa fa parte in realtà del boom di questi sistemi di sorveglianza che stanno venendo fuori in questi tempi di emergenza. E non c'è solo questo fenomeno dei droni. Per esempio ci sono le varie app che servono per automonitorarsi. Tu ne conosci qualcuna?
Di app che servono per monitorarsi, guarda, io ne conoscevo qualcuna, tipo ho visto quella della Regione Lazio che non mi sembrava niente male, ma non raggiunge le vette di quest'altra app che tu mi hai segnalato poco prima dell'inizio della trasmissione, che permette di unire, sente, le due cose che a me piacciono più di tutte. La prima, come sapete, è la sorveglianza, ma la seconda è il consumismo.
E certo, con questo otteniamo un optimum meraviglioso.
Eh sì, perché io resto a casa.app è un'applicazione che vi suggeriamo tantissimo, è un'applicazione che vi permette di monetizzare il vostro stare fermi in casa, ok? Pensate a quante volte avreste voluto averla quando magari, che ne so, tipo a giugno vi siete rotti la gamba, vi avete buttato così le vostre vacanze dell'adolescenza, eravate tristissimi per questo fatto, pensate se qualcuno vi avesse detto sì, ok, però io ti regalo 12 Calippo. In cambio del tuo stare sempre fermo nello stesso punto. Io resto a casa.app puoi fare questo e molto altro, perché loro ti danno dei soldi, quindi chiaramente questo si tratta di un meccanismo che incentiva comportamenti virtuosi e, diciamo, non punisce, però disincentiva comportamenti dannosi, come quelli, per esempio, se sei un medico, di recarti al lavoro, oppure quello, non lo so, sempre di andare a lavorare, oppure di andare ad assistere un tuo parente che in questo momento ha bisogno del tuo aiuto perché sta male. Queste persone non hanno diritto agli sconti sulle patatine.
Sì, è una cosa veramente, veramente carina. Ovviamente funziona con un sistema di coupon, quindi che ovviamente riguardano i negozi di vicinanza, perché non ti puoi muovere, di conseguenza i coupon li puoi spendere soltanto nei negozi vicini. Diciamo, è la classica cosa molto gamificata, se la guardate. Anche qua, diciamo, vogliamo... dirlo in maniera moderata, se vogliamo, l'idea di fondo non è, diciamo, negativa, è una cosa che dice ti per invogliarti a evitare di andare in giro, ma stiamo parlando appunto di una cosa che sostanzialmente è un sistema di autosorveglianza, perché tu li installi da solo e poi comunichi a loro se ti sei spostato o no.
Certo, poi già mi immagino ci sono anche i furbetti dell'applicazione Cina che mentre vanno a fare la spesa 8 volte al giorno lasciano il telefono in casa e così uniscono entrambi i vantaggi. Questi sono i piccoli spunti per criminali e veri colpevoli dell'epidemia, ecco, quelli che vi do io. E mi sembra che in entrambi i casi il lato comune sia quello in cui la sorveglianza cioè fa qualcosa che c'entra un po' con la risoluzione dell'emergenza, però non è che la fa davvero, perché anche il fatto dei droni non è che poi fa davvero qualcosa per risolvere il problema, perché si tratta di prendere dati statistici, vabbè, ma allora bastava che mandavi un impiegato del comune per strada, quello dava un'occhiata e te lo raccontavano, ammesso che non è quello di cui già parlano tutti quanti i giornali. Se si tratta di sorvegliare luoghi pubblici, tu ci puoi mandare chiunque. Se devi sorvegliare luoghi privati, ma allora non si capisce in base a cosa, in base a quale autorità, no? Come il caso delle persone che sono state multate per aver fatto una grigliata dentro casa loro. Che, nel senso, non è chiaro perché uno debba anche essere sempre contrito. Io ho capito lo stare a casa, io resto a casa, però posso pure farmi una grigliata con le persone con cui vivo. Invece, evidentemente, questo tipo di soluzioni introduce grandi livelli di sorveglianza prendendo il problema così, un po' per affinità.
Sì, tanto, diciamo, questo fa parte di questa forma di controllo, di filosofia del controllo diffuso, che sostanzialmente si sta diffondendo. Io non so quante a voi quante ve ne sono capitate personalmente, a me per fortuna poche, ma me ne raccontano tante di situazioni in cui la cittadinanza si erge a diciamo a vendicatrice, cioè persone sconosciute si dicono a vendicatori della morale pubblica, fustigando a parole persone che passano magari per andare a fare la spesa o solo per il fatto di essere fuori per strada mentre loro sono dentro. Magari
quando studiavamo il 1300 a scuola era semplice dire che la gente era scema a dare la colpa agli intori, era così, visti dalla distanza era tutto così comodo.
Sì, ma il fatto che la gente, secondo me anche qua dovremmo farci uno studio statistico, perché secondo me la scemenza media nel corso della storia non è che subisce tantissime variazioni.
No, credo sia una costante. Comunque, fa piacere vedere che da tante parti ci sono stati degli attacchi anche, o comunque no, delle dichiarazioni di chi diceva questa cosa dell'emergenza va bene tutto, ma non può essere una scusa per attaccare la privacy. È un po' bislacco, lo riporta Michele Giorgio sul Manifesto, che questo tipo di accuse vengano ad esempio anche dalla destra israeliana, che pensate un po', si è fatto una levata di scudi contro le misure che ledono il diritto alla privacy, tutto molto giusto, se non che la destra israeliana, ma in senso, in realtà lo Stato israeliano in todos, ha sempre fatto un uso sconsiderato della sorveglianza a livelli davvero mai visto prima. Basta pensare all'unità 8200, quella che sostanzialmente sorvegliava palestinesi a caso, non sospettati di aver commesso alcun crimine, per poterli ricattare, quindi andava in cerca di dettagli in qualche modo scabrosi, socialmente non accettati, quindi che ne so, controllavano le loro abitudini sessuali tipicamente, più che ne so, relazioni extraconiugali, cose del genere, così poi li potevano ricattare e costringere a diventare collaborazionisti. Insomma, da quelle persone non sono arrivate molte parole quando si trattava di proteggere la privacy, arrivano adesso, segno insomma che il tema della privacy è un tema in cui poi in fondo nessuno ci si vuole mai immergere fino in fondo, perché comunque la sensazione di potere che deriva dal controllo è immagino estremamente appagante per qualcuno. Io solo così mi so spiegare l'utilità di un drone che sulla spiaggia di Fiumicino urla alle persone di non stare spiaggia. La spiaggia di Fiumicino comunque non è che è un luogo remoto in cui non puoi mandarci banalmente quattro vigili a dire esattamente le stesse cose. A Ferragosto in genere ci vanno, ci potevano andare pure adesso. Eppure no, l'uso del drone fa capire, è anche un approccio molto muscolare al problema, ecco.
Sì, diciamo che su questa cosa una cosa che mi piacerebbe sottolineare è che questa roba è stata, diciamo, è stata fatta già da tempo. Vediamo il caso di Israele. Israele, la differenza, già sorveglia da tempo, fa manovre di sorveglianza. Dove sta la differenza di ora? Perché c'è stata la levata di scudi? La levata di scudi c'è stata perché il governo israeliano sostanzialmente ha chiesto di autorizzare i servizi segreti al monitoraggio appunto dei cellulari e delle persone, monitoraggio più intenso delle persone per difendersi dal coronavirus. La questione qua è che queste cose venivano già fatte. Quello che si vuole avere ora è quello che è lo sdoganamento formale, cioè l'idea di utilizzare queste cose ormai, diciamo, mentre prima erano usate e non usate, cioè erano usate ma non si diceva che erano usate, le persone negavano, c'era dibattito. Ora, se tu ti opponi a questo a questi sistemi, dice: ah, perché tu vuoi mettere la vita umana davanti al valore della privacy? Perché è questo il discorso, e questo viene utilizzato per ottenere sostanzialmente il riconoscimento formale a utilizzare questi strumenti. Ora, come già sappiamo, come è evidente, questo tipo di cose quando vengono sdoganate poi tendono a rimanere, cioè una volta che tu autorizzi i servizi segreti a monitorare i cellulari di tutta una nazione. Cioè, certo, poi a un certo punto magari gli togli l'autorizzazione formale, però tutti gli strumenti che avranno messo su per farlo, e potranno essere molti di più di quelli che hanno già fatto di nascosto, diciamo, rimangono. Tra l'altro, questa cosa nella narrativa comune internazionale ormai è diventata quasi un must, perché se uno si va a cercare in giro diciamo, notizie su come i vari paesi hanno affrontato la crisi dell'epidemia, c'è un paese che svetta come il vincitore, non dico il vincitore assoluto, però comunque quello che sicuramente si è comportato, ha avuto i passaggi migliori e la politica migliore, che è la Corea del Sud. Ora, la Corea del Sud è uno dei primi paesi su cui c'è avuta la diffusione del contagio, ha un numero molto basso di morti, Di conseguenza, cioè rispetto al numero di contagiati e alla popolazione, di conseguenza viene vista da molti come un modello. E qual è il modello che quali sono i due punti su cui vengono la Corea del Sud, cui si chiede che venga, che si imiti la Corea del Sud? Uno è l'idea dei tamponi a tappeto, questo piace particolarmente ad alcuni governatori di alcune regioni italiane.
E su questo ci torneremo tra poco.
E la seconda è invece il fatto che la Corea del Sud è il primo paese, proprio quando c'era l'emergenza in prima, diciamo proprio all'inizio, che quando ancora erano diffusi soltanto in Cina, la Corea ha avuto il primo ondata di contagi, perché sapete la diffusione del contagio è stata poco prima del capodanno lunare cinese, e sembra che un sacco di cinesi abbiano fatto avanti e indietro dalla Corea per i festeggiamenti per il capodanno imminente. Sapete, il capodanno cinese non è festeggiato un giorno, è festeggiato per un periodo sano, quindi molte persone già da prima avevano cominciato a festeggiare, quindi in Corea sembra ci sia stato un incremento di contagi grazie a questi spostamenti. Ora, la Corea, appunto, subito a febbraio aveva autorizzato il tracciamento dei cellulari allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus. Questo è stato preso da molti come un modello per cui tu devi abilitare un tracciamento massivo della popolazione per un contenimento efficace. Cioè, la Corea ha fatto questo e ha avuto un contenimento efficace rispetto ad altri paesi, per cui è giusto che venga fatta questa cosa. Ora, questa cosa è stata discussa ampiamente nel mondo, sono usciti pure articoli su Science, articoli di news su Science e su Nature su questo argomento, tra l'altro con una Nature più dubbioso e Science più disponibile a questa, quindi diciamo il discorso è arrivato anche a livelli scientifici, ossia diciamo vicini agli ambienti scientifici, se questa cosa possa avere senso. Il punto è che la Corea, almeno da quello che viene riportato, perché diciamo non abbiamo ovviamente i dati di prima mano, la Corea sembra che abbia avuto accesso anche a dati sostanzialmente molto privati delle persone, cioè altro che anonimizzazione, praticamente il governo era a disposizione di tutti gli spostamenti, di tutti gli spostamenti che la persona sospetta o contagiata faceva. E questa cosa qua, diciamo, viene vista, è stata vista come uno dei motivi per cui la Corea ha avuto sostanzialmente uno dei paesi che ha avuto più successo nella lotta al coronavirus. Per ora se ne stanno discutendo molto negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti sono, diciamo, sapete, c'è stato un esplodio di contagi negli ultimi giorni, e ovviamente il governo degli Stati Uniti, che diciamo da questo punto di vista è abbastanza favorevole a questi sistemi di monitoraggio e così, si sta preparando per autorizzare diciamo risoluzioni simili. Questa cosa diciamo, ha generato ovviamente discussioni nel mondo della privacy. Però il punto è come facciamo a capire quali come fare a essere sicuri di quale sono veramente utili come sistemi di contenimento del virus? Il punto qua, diciamo, quello che è il mio parere così da esterno che sente la notizia, è che venga fatta una sorta di scelta, cioè tra le opzioni, tra le cose che sono state fatte in questi paesi che hanno contenuto meglio il virus, per esempio sono state scelte alcune cose e non scelte altre, magari perché altre erano più economicamente costose, più impattanti, più costose, e nella mia idea, forse la mia cattiveria innata mi porta a pensare che invece questa cosa del controllo e del tracciamento sia una cosa particolarmente ben vista, perché è una cosa che potrebbe tornare utile in tanti altri argomenti, cioè nel senso noi sviluppiamo sistemi di tracciamento che poi possono tornare utili. Del resto, sì. ricordo che gli stati stanno investendo molti soldi nella lotta al coronavirus, quindi se una parte di questi soldi finisce per sviluppare un'infrastruttura di tracciamento più potente di quelle che già ci sono, che poi rimarrà, non è, diciamo, è un vantaggio per lo Stato. Del resto,
certo. Su questo, tra l'altro, una cosa importante da ricordare, che secondo me è un punto al riguardo, è proprio il fatto che non si può più di tanto pensare che questo tipo di cambiamenti che ci sono adesso, diciamo, alcuni potrebbero pensare la cosa ideale è che adesso si facciano queste cose ma poi non si facciano mai più. In questo modo noi abbiamo degli strumenti contro il coronavirus e poi tra 2 mesi riabbiamo tutte le libertà al completo. L'inghippo è che il dopo l'emergenza non esiste mai, cioè il dopo l'emergenza è qualcosa da cui non siamo mai usciti. L'Italia non è mai uscita dal periodo in cui si diceva ora siamo in crisi economica, siamo sempre stati in crisi economica, no? Da quando io ho la cognizione del pensiero, non siamo mai usciti dalla crisi del 2008, non siamo mai usciti dal mondo dopo il 2001 e da questo periodo dell'emergenza, appunto perché comunque poi l'epidemia è un concetto in parte vago, no? Cioè adesso è particolarmente sviluppato, però chi lo dice che dopo non bisogna stare attenti alla seconda ondata? E chi lo dice che dopo non riserve per un altro motivo? E chi lo dice che l'epidemia a un certo punto il concetto non diventa sempre più sfumato andando a ricoprire anche altri tipi di comportamenti indesiderati? Secondo me, a riguardo l'altro qualche articolo interessante, magari in tanti l'hanno già letto, è stato scritto sul blog di Wuming, su Jap, alcuni spunti li danno. Però con questa andrei ad uno stacco musicale, se sei d'accordo. Stacco musicale che...
Sì, sì, sono d'accordo.
Esprimi il tuo consenso.
Esprimo il mio consenso, ma poi ci torniamo un secondo perché vi volevo dare un breve elenco di che cosa effettivamente traccia lo Stato coreano.
Benissimo, allora nel frattempo in questo periodo di unità nazionale ci sembrava giusto deliziarvi così.
Thank you.
torniamo in onda dopo gli schiantos che li abbiamo sentiti con piacere, penso tutti tranne il compagno che con me sta facendo trasmissione, che non si può mai godere gli stacchi musicali, anzi immagino li viva con un momento di silenzio e inquietudine nel suo antro, che è comunque il comportamento atteso, che è bene che tutti quanti voi rispettiate, perché non basta stare a casa, bisogna stare a casa tristi. In alternativa, altrimenti le delizie del modello coreano ce le racconterai tu tra poco.
Sì, sì, infatti mi stavo appunto giusto intristendo perché così per sentirmi più allineato con lo spirito nazionale, prevede contrizione per tutta la giornata, tranne durante i momenti alle mezzogiorno e alle 18 dove si esplode con musica, eccetera. Questa cosa sarò troppo nerd, sì, esatto. Non riesco a capirla.
Ma scusa, a mezzogiorno cosa succede? Io alle 18 ma sapevo, ma a mezzogiorno non ne so nulla.
Non lo so, ogni tanto è successo qualcosa a mezzogiorno, ti giuro, no, queste cose proprio nel repello, quindi non lo so, sento soltanto casino che entra dalla finestra.
Ho capito.
Comunque, torniamo un secondo al caso coreano, per giusto fare capire di che cosa... scusate che mi era scappato il push to talk. Allora, torniamo un secondo al caso coreano, giusto per fare capire di che cosa stiamo parlando. Perché diciamo, uno dice, vabbè, sorveglianza, sarà la solita statistica tipo alla Lombardia style. No.
No, ma dici di più, oppure sei morto?
Allora, sì, ecco. Sì, non sono morto,
sono contento che tu sia vivo.
Ancora. Allora, esatto. la questione semplicemente il sistema coreano si basa sul cioè è un sistema che traccia le informazioni dallo smartphone e delle persone positive, questa era l'idea. La persona positiva, che ci fa con questo dato? Questo dato semplicemente viene incamerato nei database del governo e fornito ai cini.
Ok, quindi tu puoi sapere dove c'è mentre la mappa delle persone positive.
Sì, praticamente quando una persona viene testata come positiva, le autorità mandano... sostanzialmente un report ai vicini, a tutti quelli che vivono vicino, un report dei suoi spostamenti.
Quindi questo report vuol dire che loro i dati se li tengono di tutti, perché sì. Così poi dopo, se scoprono che dopo sei positivo, io i dati tipo delle ultime 2 settimane ce li ho e posso dire a tutte le persone che hai incrociato, quelle che comunque hai toccato di più, guarda che tu sei stato con un untore.
Sì, sì, ma non è solo questo, perché praticamente questo l'alert contiene... ovviamente le informazioni circa i movimenti, l'età e il genere della persona, un dettaglio, il dettaglio dei movimenti della persona è preciso al minuto, quindi diciamo cioè abbiamo una precisione, se ti vuoi fare i fatti degli altri è una cosa precisa. Il sistema utilizza non solo gli smartphone ma anche i circuiti le televisioni a circuito chiuso e le transazioni delle carte di credito.
Quindi puoi anche sapere quella persona, per esempio, se è andata in un negozio, tu lo sai con maggior precisione, riesci a distinguerlo dal negozio a fianco, se ho ben capito, perché vedi che ha fatto un pagamento a, non lo so, al tal negozio di abbigliamento e quindi sai che non è andato al pub a fianco, anche se magari la posizione del tracciamento non era sufficiente per esserne sicuri, così ti togli il dubbio, ho capito bene?
Sì, sì, ti togli il dubbio, ma non solo questo, ma anche con le telecamere a circuito chiuso che hanno un sacco di negozi, quindi sostanzialmente include il numero dei negozi che sono stati visitati. In alcuni casi include anche, dipende se l'informazione è disponibile, quali stanze, di quale appartamento, di quale edificio sono state visitate dalla persona e se questa persona è andata in bagno e se aveva o meno una maschera.
C'è la mascherina?
Sì. Sì. Sono segnati anche...
Come fanno a sapere in quale momento lui ha la maschera oppure no?
Non in quale momento, ma se in generale portava la mascherina, con le telecamere a circuito chiuso, vedono se c'è la mascherina o no.
A circuito chiuso, certo.
Se c'è la mascherina sempre, no, o se ce l'ha ogni tanto.
Quindi non si tratta solamente di raccogliere i dati dei cellulari, che, capiamoci, il cellulare, per come è fatta proprio la rete GSM, si presta moltissimo ad essere una rete di sorveglianza unificata, perché diciamo che tecnicamente consegna tutto ai provider di telefonia. Dopodiché sta ai provider e ha delle normative opportune sulla privacy il fatto di cancellare questi dati, di non aggregarli mai e cose del genere. Però è abbastanza intuitivo che quelle cose, per come sono fatte, forniscono un tracciamento in tempo reale piuttosto potente. Le telecamere a circuito chiuso invece uno deve fare uno sforzo attivo per metterle in un sistema integrato, uno sforzo attivo che evidentemente i coreani avevano già fatto, perché non è il tipo di cosa che in 4 giorni prepari appena sai dell'emergenza coronavirus.
Sì, infatti evidentemente qualche cosa era già pronto. C'è da dire che in molti altri paesi, che so, Singapore ha pure fatto una cosa simile, tuttavia non c'ha tutto questo livello
sempre
di dettaglio.
Sempre democratica Singapore.
Sì, ma almeno le informazioni contenevano sostanzialmente l'età, il genere e un'informazione grossolana dei movimenti, ma non con questo livello di dettaglio, non quali stanze hai visitato, se sei andato in bagno o no. È interessante che ha generato un po' di scandalo, perché sostanzialmente questa app riportava anche se la persona passava la notte nei cosiddetti love motels, che sono abbastanza per cui si poteva sapere pure se la persona ha fatto o meno sesso.
Benissimo, quindi una mappa piuttosto dettagliata. Quindi a livello di dettaglio sicuramente da questo punto di vista siamo ancora tra virgolette fortunati con le statistiche fatte a cavolo di cane della regione Lombardia, almeno quelle che ci raccontano a noi, sulle altre non possiamo saperlo.
Non siamo assolutamente a livelli della Corea. Ah, l'ultimo punto che la Corea, che il governo anche, queste cose sono dati che vengono sostanzialmente rilasciati, quindi sono venute fuori ovviamente in Corea una serie di app che si occupano di pigliare questi dati e renderli sotto forma di mappe in tempo reale, che ormai sembra che sia diventata routine per molti cittadini coreani andarsi a guardare la mappa degli spostamenti degli infetti per decidere che strada fare.
Certo, così puoi sapere la strada dove c'è più unto. A questo punto la grande domanda, la prima osservazione, io spero che sia abbastanza chiara per chi ci ascolta, cioè un tale spiegamento di sorveglianza, non so se veramente trova una giustificazione in qualche modo, perché uno si deve pure chiedere, ok, è molto importante salvare la vita, ma deve essere pure una vita degna. Se deve essere una vita di sorveglianza e di asfissia, uno si inizia pure a porre i suoi dubbi se ci poteva essere una via di mezzo, i 50 giorni da orsacchiotto, direbbe qualcuno. E l'altra domanda è vero, nella Corea del Sud è andata bene, però potrebbero essere stregati gli elementi positivi. Per esempio, poteva anche essere stato già sufficiente il fatto che loro hanno agito in maniera molto rapida, molto in tempo. Quindi, diciamo, non hanno avuto quell'effetto di svegliarsi tardi, che è stato inevitabile in Cina, perché era il primo paese in cui succedeva, più fortuito in Italia.
Sì, e inoltre non si considera anche l'effetto psicologico che una cosa del genere possa avere. Perché, cioè, questa cosa è stata introdotta in Corea sostanzialmente quando c'erano pochi contagiati. Pensate cosa succederebbe se ora di punto in bianco qualcuno facesse un'operazione del genere in Italia non con i contagiati come era originariamente in Corea, ma magari con persone per qualche motivo sospette, che so, sparo, quelli che nella famosa app della che ha fatto la regione Lazio, in cui tu puoi descrivere i ipotetici sintomi, sono segnalati magari come con un punto interrogativo, quelli che potrebbero essere contagiati anche se non c'è la certezza. Cioè, io mi immagino scene di panico e persone che diciamo che scappano da una strada in cui qualcuno è passato, che magari qualcuno che non aveva niente è passato. Cioè, queste cose non è solo una questione di privacy, qua secondo me queste cose sono negative a prescindere.
Certo, anche
pure dell'effetto che potrebbero avere.
E comunque va ricordato che comunque il virus non funziona come una magia, cioè il virus non è che è qualcosa che magicamente si diffonde intorno a tutte quante le persone che portano questa aura. non è così che funziona un virus, è vero, potresti prendertelo anche senza aver mai stretto la mano esattamente, no? C'è qualche possibilità che rimanga sicuramente sulle superfici, magari anche no, con un contatto accidentale, con la saliva quando una persona parla, magari affiancata nella metro, questo può succedere, ma di base mi sembra che quello che si è osservato è che sono i contatti più stretti quelli a rischio, quindi non è che se tu sei passato in una via e in quella via 5 minuti prima c'era passato uno infetto, questo dice assolutamente niente sulla tua salute, con buona pace delle aziende che producono candeggina, che credo non abbiano mai fatto i soldi che stanno facendo adesso, in cui la candeggina viene usata addirittura per lavare le strade, così che poi io, come faccio sempre, possa leccare il marciapiede in tutta sicurezza.